Bene, adesso io darei il microfono a Sabrina, che va a pescare qualche domanda, magari anche provocatoria, non lo so, qualche dubbio, visto l'argomento. Chiari.
Siamo stati troppo chiari, può darsi.
L'avvocato, chiamo Raffaele,
Grazie, sì, preferisco.
ha detto di non preoccuparvi, domande semplici, risposte brevi, quindi non vi preoccupate. Volevi aggiungere qualcosa?
Solo una parola, solo una, prometto. Ho un bambino di 3 anni che se non lo incoraggi non fa dei progressi. Per esempio, l'altra mattina giocavamo a tirare la palla nel canestro e lui si metteva vicino a tirare, no? Da vicino tirava e dentro ci prendeva, a mezzo metro è facile prendere. Allora l'abbiamo incoraggiato, ma no, mettiti più lontano, mettiti con le spalle al muro, prova, prova. Ci guardava come se noi fossimo dei marziani, come a dire, come potrò mai mettere la palla a questa distanza di 1 metro e qualcosa? Non riesco, sono piccolo. Eppure ha creduto a noi, ha creduto a me e a mio marito, poveretto, che sta sempre zitto a casa, ovviamente. Ci ha creduto in noi che credevamo in lui. E ci è riuscito. La prima no, la seconda no, la terza è riuscito. Che significa questo? Significa che alle giovani famiglie come la mia, come le vostre, come quelle dei vostri figli, dico, nel senso, no, dico che si può osare di più. Siamo capaci di un di più che oggi non vediamo, ma che siamo, è nelle nostre corde. Basta in fondo provare a suonarle, esce fuori delle cose, escono fuori delle cose che non ci aspettiamo. La sfida dei giovani, che i giovani ci lanciano, è noi non ci interessa niente, non crediamo in niente, non abbiamo un'idea politica, ci interessa soltanto ciò che è bello, ciò che è piacevole, no? La logica dell'edonismo, ciò che mi piace. Ma quella è una sfida che ci lanciano. Gli adolescenti ci provocano, vogliono veramente che gli indichiamo degli obiettivi alti, perché a quell'età non hanno diaframmi, non hanno paure, vogliono sperimentarsi. E nello sperimentarsi ricercano dimensioni di senso alte, cercano gli ideali. Se io a mio figlio do come possibilità quella di diventare elettricista, tanto tu più di questo non riesci a fare, non farà altro, non prenderà mai in mano un testo di storia, un testo di filosofia per il solo gusto di leggerlo.
Tutto rispetto
Guadagnerà di più che
Ok? Guadagnerà di più
se leggesse i
questo.
libri di storia e di filosofia. Bisogna fare l'una e l'altra cosa.
Quello che voglio dire, abbiamo il coraggio di osare. E ci vediamo a Roma il 12 maggio? Sì, al Family Day, oppure veniteci con il cuore. E sono.
Ci veniamo, abbiamo fatto il Night Day,
Night
il Night Family
Day,
appunto.
Family Night oggi, quindi il
Family Night.
Family Day sarà facilissimo farlo. Beh, spero di rincontrarvi su.
Sì, qualche domanda? Noi eravamo convinti davvero di trovare una platea piena di dubbi, un po' confusa. Qua sono tutti preparati. Bene, allora, se non c'è nessuno,
Io preferirei che dicesse qualcosa il dottor Donato.
Ah, vedi?
nella sua qualità di medico dei corpi e delle anime.
È una domanda volontaria questa.
Bisogna favorirlo, il bambino della...
La ringrazio. Una domanda non semplice, penso. Vorrei sapere come potrà uscire la Chiesa da questa battaglia, sia nel caso in cui si vinca, cioè quindi che non passi questo, che non passi in edico, sia nel caso in cui invece, ecco, nella malaugurata ipotesi che invece questo passi, perché comunque la Chiesa subirà comunque un contraccolpo e non sarà un contraccolpo, ritengo, leggero. Grazie.
Sì, è una domanda fondamentale, sarò brevissimo però. Innanzitutto è importante che sia un'esperienza reale di missione, perché se sarà una missione sarà un irrobustimento. La missione non è l'esito. L'esito storico dipende da molti fattori, da molte variabili che non dipendono. Mi spiego. Credo che la sera prima, faccio un esempio che può far rabbrividire qualcuno, ma lo faccio perché è storico. Credo che la sera prima della battaglia di Lepanto nessuno nel campo cattolico potesse pensare legittimamente che avrebbero vinto. Non solo che avrebbero vinto, ma che avrebbero vinto come hanno vinto, portando via il vessillo del sultano dalla tolda della nave ammiraglia. Umanamente parlando, dal punto di vista delle forze che erano in campo, dal punto di vista dell'esperienza, dal punto di vista il fatto che il mondo cattolico allora come adesso non era molto unito, mi spiego, e che c'era una grande lotta per chi era il primo, se doveva essere il re di Polonia o se doveva essere l'arciduca imperiale, per cui poi discutevano di queste cose, chi era il primo, mentre gli altri ammassavano una flotta che era almeno 4 volte quella cattolica. Io sto dicendo che la Chiesa deve vivere questo momento come ce l'ha indicato sempre Giovanni Paolo e Benedetto, come una necessità missionaria. Noi non possiamo non comunicare quello che si ha, quello che viviamo, e quello che viviamo io credo si esprima in un'antropologia che è più vera, che è adeguata. Giovanni Paolo II diceva che l'antropologia che nasce dalla fede è un'antropologia adeguata. La morale sessuale cattolica è una morale sessuale più umana, anche se la maggior parte dei cattolici ritiene che se la goda meno la vita. Poi ormai è abbastanza chiaro che gli altri se la godono anche meno dei cattolici. No? Ecco, quindi innanzitutto occorre che la Chiesa percepisca la grande responsabilità missionaria che si vive in questa situazione, che è questa. Mi spiego, in altri momenti della storia della Chiesa la missione ha avuto altre forme, si è espressa in altri modi, ma quello che la Chiesa non può non fare è una presenza che investa la società di una cultura nuova e di un modo di rapporti nuovi. Verità e carità, veritas et amor, come ha detto tante volte. L'esito storico è certamente molto, molto, molto aperto. Molto aperto. Io credo che nella ipotesi che questo colpo, questo assedio riesca e quindi venga assestato un colpo mortale alla concezione antropologica cristiana e quindi tradizionale, si modificherà radicalmente il contesto della missione, ma non verrà meno la missione. Dovremo cercare forme, modi, per esempio diventerà essenziale quella cosa che abbiamo scoperto in questi ultimi anni, che è fondamentale che la Chiesa educhi, che è fondamentale che la Chiesa dia le ragioni, sarà fondamentale che la gente che vuol sposarsi in Chiesa sappia che cosa vuol dire oggi, 2007, come dicevo in questi giorni ad alcuni gruppi di fidanzati, umanamente parlando avete scelto il periodo peggiore per sposarvi. Non c'è nessuna ragione umana, storica, economica, culturale che faccia dire che sposarsi oggi nella forma della Chiesa, riconosciuta anche civilmente, sia una cosa molto avveduta. La gente, gli altri avranno i vostri stessi diritti riconosciuti facendo molto meno fatica e impegnandosi molto di meno. Ma è questa la sfida. Andare a fondo delle ragioni e saperle dire. Ecco, credo che non si possa, se si vince ancor di più, se si perde certamente, sarà necessario che la Chiesa non smetta mai un'azione missionaria che, per quanto riguarda i suoi fedeli e per quanto riguarda gli altri deve avere una preoccupazione fondamentalmente educativa, pronti a dare ogni momento ragioni della speranza che è in voi. Quando il mondo umano si assottiglia, quando l'umanità tende a desertificarsi, quando la società tende a scomparire, è necessario che il popolo di Dio sappia vivere in quelle condizioni, mostrando a tutti quella grande certezza che Benedetto XVI ha raccolto nella espressione che non dimenticheremo più, che il cristianesimo è un grande sì detto alla vita. È un grande sì, ha detto a tutto ciò che è positivo e che è già nel cuore dell'uomo e che Cristo è venuto a rivelare e a rendere esperienza. Io credo che mai come adesso la parola missione in questo contesto trova la sua radicalità e quindi la sua assoluta doverosità. Non si tratta di schierarsi da una parte o dall'altra, si tratta di schierarsi o dalla parte dell'uomo o contro l'uomo. Quando ci sono momenti di così grande radicalità, se si segue la Chiesa, si fa non soltanto il bene della Chiesa, ma anche il bene dell'uomo.
Visto che siamo in battaglia, combattiamo un po', qualche domanda, visto comunque l'ora è tarda. La Raffaela deve rientrare a Fermo.
Posso fare una?
Vai Paolo.
Molto breve, vorrei sapere se c'erano dei dati su i Pax o i Dico, adesso noi li chiamiamo Dico, in altri paesi li hanno chiamati Pax, proprio di altri paesi, sia europei che extraeuropei, e eventualmente se da così tanto tempo si può capire che cosa sta succedendo nella società degli altri paesi, cioè se si può già stabilire oggettivamente se c'è se ci sono dei grossi problemi in altri paesi riguardo appunto alla famiglia e eventualmente come si è comportata la Chiesa in quei casi, cioè se la battaglia è andata persa oppure se c'è qualche dato a riguardo di questo. Grazie.
I dati sono degli esperti.
Allora, io non ho dati precisi, quindi non so, non ho letto indagini sociologiche che possano dire la tenuta della famiglia rispetto alla tenuta dei diciamo al riconoscimento delle coppie di fatto omosessuali e non. Quindi non posso rispondere per questa parte della domanda. Posso dire senz'altro questo, che c'è un cambio epocale, come diceva giustamente Sua Eccellenza. C'è da ripensare totalmente l'impianto normativo degli stati in cui si è equiparata o si è riconosciuta la coppia di fatto rispetto alla famiglia, proprio perché ci sono i meccanismi di solidarietà sociale che vengono scardinati, perché una coppia di fatto che per sua stessa scelta non si impegna verso la società e chiede però contemporaneamente il riconoscimento di alcuni diritti allo Stato, ne impone dei costi. Non per niente, l'ultimo articolo, credo che sia il 13 di questo disegno di legge, si intitola previsione di spesa, cioè coperture di bilancio di questa 14 di questa norma, significa che ci sono dei costi sociali. Ecco, purtroppo non ti posso rispondere, non so la Chiesa come abbia risposto, lo chiediamo a Sua Eccellenza, ma di sicuro c'è una scompensazione dei meccanismi, degli equilibri di solidarietà sociale, dei costi riversati sulla società a fronte di doveri che non vengono assunti. Una delle diciamo così battute che si dice, d'accordo, diritti dei conviventi, ma i doveri dove sono? Okay. Anche perché poi, dicevo prima, l'elemento naturale a queste convivenze è la facilità di interromperle, quindi noi dovremmo pensare in prospettiva una società in cui ci saranno più convivenze conseguenziali. Non so dove ho sentito che hanno detto che viviamo in una società di poligamia successiva, e tanto più sarà se verranno approvate queste tipo di leggi, perché poi come farò a ripartire il famoso diritto alla pensione di reversibilità tra 4, 5, 6, 10 conviventi? Cioè si pongono dei problemi di ordine pratico, quindi sono scenari da vagliare con attenzione.
Ma io credo che ci sono alcune cose che non dipendono direttamente da questa da legislazioni come queste, ma certamente dalla impostazione. Beh, che in un grande paese europeo si sia depenalizzato il reato della pedofilia, vorrà pur dire qualche cosa. Che si sia creato un partito pedofilo che sostiene non soltanto che non è reato, ma lo sostiene come un principio fondamentale, vorrà pur dire qualcosa. Che in alcuni paesi europei l'inseminazione venga fatta in modo tale che coppie omosessuali possano legittimamente vantare una loro generatività. È chiaro che queste cose distruggono totalmente la vita della società. Comunque non andiamo in Olanda, perché l'Olanda è sempre stata all'avanguardia, queste cose sono tutti esempi olandesi. Comunque, quest'oggi o ieri, al famoso registro del comune di Padova, che è all'avanguardia, è stata presentata una domanda di 3 donne lesbiche che convivono assieme e che pretendono che questa loro unione a trois abbia gli stessi diritti della cosa. Ma non nel Basutoland, mi spiego, e non a Nimega, a Padova, nel Veneto bianchissimo, che più bianco non se ne vedeva. Allora io credo che questo è... Quando dico cosa ha fatto la Chiesa, io non sto dicendo che la Chiesa non abbia fatto nulla, perché non ho nessuna competenza. Mi attengo a quello che ha detto Benedetto XVI a Verona, perché questo è un dato impressionante che mi ha confermato nel dialogo durante la visita al Limina. Il Papa a Verona ha detto questa cosa. In tutto il resto dell'Europa loro hanno vinto, in Italia non ancora. Perciò, amici, datevi da fare, perché se la Chiesa inverte questa tendenza in Italia, non la inverte solo per l'Italia, può invertirla per l'Europa e per il mondo. Io non lo so, questo è... Sono contento che l'applaudiate come una cosa nuova, ma è contenuta nel messaggio di Quaresima, che è consegnato a tutte le famiglie della nostra diocesi. Ma questo io credo sia la sfida della Chiesa italiana oggi. Il Papa ha lanciato alla Chiesa italiana una sfida epocale, ci ha restituito, gli ho detto proprio così, ci ha restituito, come dire, quella responsabilità di guida, non istituzionale, ma effettiva, della Chiesa universale, che la Chiesa italiana, quando non era ancora una nazione, un popolo, tutte quelle fregnate che si dicono da 150 anni a questa parte, guidava la Chiesa attraverso il carisma di San Francesco, di Santa Caterina, eccetera. Ecco, è una capacità di guidare la missione. Qui non hanno ancora vinto. È evidente che lui pensava che da altre parti avevano vinto. Era evidente che pensava, come spesso dice, alla sua Germania, mi spiego. L'Italia non è la Germania, noi non dobbiamo dirlo con falsa superiorità, non stiamo ancora male come gli altri, non è che dobbiamo godere perché non stiamo ancora male come gli altri, perché bastano 48 ore per star male come gli altri, basta che passi una legge. Comunque nei piccoli paesi del Montefeltro si vive, si veste, ci si diverte, ci si ammazza come nelle grandi città italiane e del terzo mondo, perché ormai il villaggio è veramente globale ed è unificato dai mass media. Poi, ma non è che noi stiamo bene perché non sono ancora arrivate qui tutte le conseguenze. Noi stiamo bene se prendiamo spunto da questa obiettiva diversità. Qui non hanno ancora vinto, quindi lo spazio per la battaglia, mi dispiace per chi non gli piace questo termine, lo spazio per la battaglia c'è. Vinceremo, non lo so, sarà comunque una cosa infinitamente gustosa combatterla. Se poi Dio premierà questa nostra missione facendoci anche vincere umanamente, e questo vorrà dire il bene di questo popolo, perché questo è il punto. Quando Ezio Mauro mi dice: voi avete un pensiero forte, noi abbiamo un pensiero debole, un insieme di piccoli pensierini deboli, se venite voi cristiani con il pensiero forte, noi stiamo male. Esattamente l'opposto. Se nell'arengo della vita sociale viene gettato un pensiero forte, tutti gli altri sono costretti in qualche modo a cercare di crescere. gli ho fatto questo esempio a telecamere chiuse. Ho detto: dottore, quando la Chiesa Cattolica è comparsa nella scena della storia, aveva un'idea d'uomo la più alta che sia mai stata formulata, anche perché non l'aveva pensata lei, l'aveva ricevuta, che l'uomo è figlio di Dio. Ha gettato in un contesto sociale in cui l'uomo al massimo era il civis romanus, libero, perché civis, cioè un milione di persone su 50 milioni che erano il mondo allora conosciuto, arrivava a 50 milioni, lo ecumene erano 50 milioni. Gli unici che erano veramente uomini erano il milione di cittadini latini, nati dalle gens. Ha buttato l'idea di figlio di Dio e nel giro di qualche secolo è scomparsa la schiavitù. E gli uomini hanno fatto un passo straordinario, non dico verso una pratica cristiana diffusa, ma una concezione più umana della vita, senz'altro. Se noi ci facciamo ricattare e diciamo, siccome noi abbiamo un pensiero forte, abbassiamo il nostro pensiero forte, così condividiamo con gli altri i valori condivisi, freghiamo la nostra identità e non aiutiamo neanche gli altri, perché il primo modo di voler bene agli uomini, diceva Giovanni Paolo II, è dire la verità.
C'è un'altra domanda.
Sì, vorrei fare una domanda a Sua Eccellenza. Lei parla di battaglia, quindi di fronte a una battaglia c'è un nemico.
Sì.
Lei in questo caso darebbe la comunione al nemico, cioè all'ultimo seguace della più grande sciagura che la Chiesa Cattolica Italiana ha avuto, che è stato il movimento di Don Dossetti?
Io mi attengo a quello che dice la Chiesa. Se uno non si mette consapevolmente contro la coscienza e la pratica cristiana, in modo rilevante, cioè non è che uno non gli dà la comunione, uno dovrebbe essere coerente lui e non chiederla neppure. Se uno non vive la logica eucaristica, fino all'impegno, quel che ho detto a Radio Vaticana, anche se poi capziosamente qualche fogliaccio ha detto lo che io avevo detto, non si dà la comunione, tanto per cambiare, era un fogliaccio di San Marino che aveva tradotto la cosa. Io ho detto un'altra cosa, ho detto che chi si mette, vive l'Eucaristia non può non tentare di spingere la coerenza eucaristica fino a delle conseguenze. L'Eucaristia non è un diritto, è un dono. I sacramenti non sono un diritto, sono un dono che si chiede alla Chiesa e la Chiesa le dà a certe condizioni. Che uno professi un'adesione sostanziale al magistero della Chiesa nel suo complesso è condizio sine qua non perché la comunione non sia una ritualità poco tanto magica. Ecco perché noi non abbiamo bisogno di dire comunione sì, comunione no. Dobbiamo formare un popolo cristiano e no, che tiri alle estreme porti alle estreme conseguenze la posizione che liberamente assume. Nessuno di noi può impedire all'altro di sbagliare, neanche Dio ha impedito all'uomo di sbagliare. Dio, che era la verità suprema, ha amato più la libertà dell'uomo che la verità, è così vero che l'uomo ha potuto sbagliare. Allora non tocca a me dire te, no, a te non do la comunione, all'altro la do. Io indico un percorso augurandomi che tutto lo facciano fino in fondo e poi ciascuno tiri per sé le conseguenze del fatto. È chiaro? E de hoc satis, dicevano al concilio quando erano stufi.
Bene, allora salutiamo i nostri ospiti, li ringraziamo e noi organizzatori ringraziamo voi per la presenza. Grazie.